L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBT+. Un saluto cari ascoltatori e care ascoltatrici, questo è l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Con me Lucy.
Ciao, un'altra settimana insieme, cara Eleonora.
Insieme ormai da tanti anni e con noi questa sera c'è Pier Cesare Notaro. Ciao Pier Cesare.
Ciao.
Ciao, non so mai se chiamarti Pier Cesare o solo Pier o solo Cesare, com'è la questione?
Ognuno se la gestisce come vuole, quindi ci sono persone che mi chiamano in un modo o in un altro.
Ma tu come preferisci?
Non ho preferenze su questa cosa.
Ok.
Mi è totalmente indifferente.
Ok, ricordiamo Pier Cesare Notaro è attivista per i diritti delle persone queer e migranti, creatore del sito Il Grande Colibrì, dal quale noi prendiamo molte notizie, abbiamo fatto molte interviste con i redattori, i giornalisti, e con lui, ricorderò, Pier Cesare è stato nostro collaboratore per 2 anni all'altro martedì quando andavamo in diretta. Beh, questa sera ci presenti il tuo nuovo progetto, Terre d'Arcobaleno, uno sguardo qui sul mondo.
Sì, è un modo per cercare di allargare lo sguardo su alcune questioni che a volte sembrano ugualmente importanti ma distanti, quindi questioni legate ai diritti delle persone queer, ai diritti delle donne, ai diritti delle minoranze in generale, alla questione ambientale, quindi con una crisi climatica che ormai vediamo sotto i nostri occhi ogni giorno di più, e a questioni invece legate poi alla pace, vista appunto come legata comunque a tutti gli altri ambiti, nella convinzione che si tratta appunto di lotte che non possono essere oggi divise, combattute separatamente, ma bisogna continuamente recuperare un filo conduttore che le lega, perché altrimenti si rischia di fare delle campagne molto mirate che vanno ad incidere su questioni molto circoscritte e non invece su le complessità più generali che andiamo ad incontrare ogni volta che cerchiamo di portare avanti una battaglia.
Bene, allora Lucy, io direi, prima di approfondire questo nuovo progetto di Pier Cesare online, questo progetto online di Pier Cesare, che dico, lui vede sempre avanti, ha iniziato a parlare di migranti e di omosessualità, di migranti, di omosessualità in altri paesi che sono l'Africa, l'Asia, l'Oceania, quando ancora noi eravamo legati solo a noi stessi, come se esistessimo solo noi, e questa volta ha lasciato Il Grande Colibrì e apre una nuova finestra che parla dei temi d'oggi importanti. L'approfondiamo dopo. Lucy, il primo brano musicale.
Partiamo con una band che ha inciso un album dal titolo We Are All Animals, noi siamo tutti animali, una band che si chiama Animaux Formidables. Loro sono un duo, Miss Formidable alle percussioni e Mr. Formidable chitarra e voce, ricordano un po' i White Stripes. Infatti il loro genere è un po' garage, un po' noise, e la loro idea parte appunto dal fatto che in fin dei conti siamo tutti animali ma ce lo stiamo dimenticando. Quindi in quest'album, appunto dal titolo We Are All Animals, parla di sentimenti ambivalenti che permeano questi brani, in una perfetta e paradossale armonia con riff distorti e percussioni incessanti. Questa perfetta irrazionalità sembra animare gesti e suoni come se la nostra animalità avesse in fondo una logica. Quindi noi andiamo ad ascoltare il brano che dà il titolo all'album, We Are All Animals. Can we show our faces now? We've already done it. We should seek into our soul. After all, we're animals. Feed it
simple as it goes. Must forget everything we know. After all, we're animals.
Ritorniamo in onda e parliamo ancora con Pier Cesare. Pier Cesare, come nasce questo progetto? Nel senso che vuoi uno sguardo queer sul mondo. Che cosa può dare in più lo sguardo queer?
Allora, ci sono, diciamo, due punti di vista che possiamo adottare. Quello che è stato adottato più spesso negli interventi che sono stati fatti sulla, come dire, nei mezzi di comunicazione LGBT mainstream sulla questione appunto del legame tra diritti queer e crisi climatica, sono legati soprattutto a una visione delle persone queer come possibili vittime. E in effetti gli studi che sono stati fatti ci mostrano come tutti i gruppi marginalizzati dalla società sono più colpiti poi dalle conseguenze della crisi climatica. E quindi c'è questa visione, in effetti, di questa necessità di capire che come gruppo marginalizzato le persone queer hanno bisogno di un'attenzione particolare quando parliamo di questa tematica. Dall'altra parte però invece c'è, dal mio punto di vista, altrettanto importante, se non di più, una visione invece non delle persone queer come vittime, ma delle persone queer come portatrici di un cambiamento, di un'evoluzione. In fondo, come minoranza, abbiamo conquistato, per esempio, una visibilità mediatica altissima. Cioè, oggi in tutto il mondo una delle principali questioni dibattute è quella dei diritti delle persone LGBT. E questo è un punto di forza che può essere poi portato in altre battaglie, in altre questioni. D'altra parte, il tema della crisi climatica non è un tema semplicemente legato a questioni tecniche. Spesso ci si limita molto alle cifre, a bisogna adottare una tecnologia, adottarne l'altra, eccetera. È proprio una questione di trasformazione sociale, culturale e di creazione di una giustizia climatica, che significa riuscire a creare una società finalmente equa, finalmente capace di riconoscere l'uguaglianza di tutte le persone. E da questo punto di vista, appunto, abbiamo tantissimo da dire. Basta allargare appunto il nostro sguardo e capire che queste battaglie sono battaglie nostre in quanto esseri umani, in quanto primati. Prima appunto la canzone ci diceva siamo tutti animali, e in effetti è così.
Ecco, ha diverse sezioni, terradarcobaleno.com, ambiente, diritti e pace. Un piccolo faro, proveremo a gettare luce arcobaleno per osservare il pianeta. Oggi hai postato la fine degli hammam, sogno omoerotico, e poi hai fatto un articolo su il colonialismo e l'Etiopia con Giorgia Meloni, su Giorgia Meloni. Che cosa rimane ancora del colonialismo dentro, non te e non dentro Lucy, ma dentro di noi, voglio dire, io sono una maestra elementare e spesso mi rendo conto che senza volerlo ho dentro degli stereotipi che non mi permettono di fare una lezione, per così dire, veramente paritaria. Poi mi mangio la lingua, decostruisco e lo faccio. Però dico, sono una donna di sinistra, lesbica, che lavora tutto il giorno sui diritti e io stessa mi accorgo a volte di fare delle differenze. Ecco, quello che mi chiedo è, questo faro è importante, ma che cosa dà questo sito e perché hai deciso di lavorare sul tema del colonialismo introiettato e come un'omofobia introiettata?
Cosa rimane del colonialismo? Si potrebbe rispondere tutto. Da una parte niente, perché in realtà se si guarda quello che viene insegnato nelle scuole è un tema che di solito viene ampiamente sorvolato, quindi c'è una conoscenza del colonialismo in Italia che è imbarazzante, insomma. Quindi pensiamo appunto a Meloni che arriva in Etiopia e non ha detto una parola su qual è stata la storia coloniale italiana in quel paese, è una delle storie più atroci che ci siano state nella storia. Pensiamo a Meloni che abbraccia i bambini neri, perché la fotografia che è circolata è quella, è proprio la donna bianca che arriva e abbraccia i piccoli bambini neri. Quindi non rimane niente o quasi nel dibattito, nella nostra cultura, nel nostro modo di vederci. Quando pensiamo a noi come persone italiane, difficilmente pensiamo a noi appunto come poi frutti di un'epoca che è stata l'epoca coloniale. E poi rimane dall'altra parte invece, anche qui un po' esagerando, rimane tutto. La mancanza proprio di una rielaborazione ci porta a non vedere quali sono le cose del colonialismo, i portati culturali del colonialismo che continuiamo a portarci dentro, che è un po' come nel momento in cui non si parla di omofobia, di transfobia, di lesbofobia, eccetera, diventa un po' impossibile riuscire a capire quali sono proprio i propri atteggiamenti che nascono anche involontariamente, perché poi è quella la grande forza del pregiudizio, no? Che ci si impianta dentro senza che lo vogliamo, e poi se non c'è una nostra volontà di decostruirci, come dicevi benissimo prima, è difficile portarlo fuori, è difficile vederlo, insomma. Quello che vediamo intorno a noi è spesso un atteggiamento colonialista, nel bene e nel male, per dirla in maniera un po' semplicistica. Nel male lo vediamo nella retorica appunto della destra, in cui ci sono le invasioni, eccetera, eccetera, dimenticandosi che poi se qualcuno ha cercato di invadere altri paesi, non sono stati per esempio gli etiopi o i libici, ma sono stati gli italiani, tra le altre popolazioni. E dall'altra poi c'è anche però una visione colonialista buona, che si auto proclama buona, no? Quando le persone che vengono da altre culture vengono comunque trattate come persone che hanno dei deficit morali, se vogliamo. A me è capitato di discutere, lavoro anch'io nella scuola, con persone che mi dicevano, per esempio, che se ci sono sospetti di violenza in famiglia, ma in famiglie che vengono da altre culture, appunto sono fattori legati alla loro cultura, e quindi bisogna accettarle così com'è, che mi sembra assolutamente una follia, no? Una donna picchiata, un bambino picchiato, sono persone che vanno protette. È un padre violento, un marito violento, è un padre violento, un marito violento, al di là di qualsiasi questione culturale. Quindi in realtà proprio c'è da decostruire tanto, a destra come a sinistra, e in ognuno di noi, me compreso, cioè mi metto in gioco anch'io, perché sicuramente non sono caduto giù dalla luna, anzi, ed è uno sforzo che sicuramente va fatto. Devo dire che negli ultimi anni, anche come comunità queer, dei passi avanti sono stati fatti. Quindi c'è almeno, anche in Italia, si inizia a discutere di queste tematiche. All'estero, dalla Francia, alla Germania, negli Stati Uniti, sono tematiche che ormai sono assolutamente al centro, delle discussioni all'interno della comunità. Qui in Italia sono ancora molto marginali, ma stanno guadagnando dello spazio e questo è sicuramente positivo.
Beh, io direi di sentire il secondo brano musicale, Lucy.
Assolutamente. Parliamo di Planning to Rock. Lei è una musicista elettronica inglese, una produttrice discografica che vive in Estonia e che si identifica come transgender e non binaria. Ha iniziato molto tempo fa la sua carriera. In realtà, dal 2020 ha iniziato una ricerca musicale di nuovi modi per un suono queer. Questo si è, diciamo, ha permesso la nascita di due EP, in cui il secondo, Gay Dreams Do Come True, in cui appunto ha dichiarato, Planning to Rock, voglio fare musica palesemente gay per occupare spazio. E questo EP conteneva una serie di ritratti illustrati a mano di amici queer e trans di Planning to Rock, e ogni brano celebrava l'amore queer. Questo brano che andiamo ad ascoltare adesso non fa parte di questo EP, ma è come se fosse un seguito di fatto, perché è stato dedicato ad Emmeline Clade, che è una ballerina e coreografa inglese, settantenne, un brano che è pieno di passione e di respiro e che si intitola Visible, in quanto dentro la performance di Emily parlo di visibilità, si parla di vedere, di essere visti, di navigare, di cacciare in un contesto queer. Quindi un brano caldo e tenero che però Planning to Rock ha sentito l'urgenza di volerci trasmettere. Il brano che andiamo ad ascoltare appunto si intitola Visible.
Pier Cesare Notaro è con noi, ci sta parlando del suo nuovo progetto online che è Terra d'Arcobaleno. E Pier Cesare, la scelta grafica è bellissima, i disegni sono stupendi, non so come tu faccia, ma hanno, ho letto, una filosofia ben precisa, sono ispirati a Rousseau, e raccontaci un po' meglio, perché la grafica è davvero bellissima, questo non solo come è impiantato il sito, ma anche le scelte delle immagini.
Sì, le scelte delle immagini in realtà siamo davvero un po' nel futuro, a volte mi sorprendo io stesso. Sono create in realtà attraverso una realtà virtuale, quindi una intelligenza artificiale, e sono delle immagini che cercano di richiamare in maniera anche piuttosto vaga a volte le scelte di composizione di Rousseau, del Doganiere. La scelta nasce un po' dal fatto che appunto per questo pittore era davvero centrale il tema della natura, quindi ci sono foglie, piante che spuntano da ogni lato e riempiono le scene, e ovviamente c'è questa, risponde un po' a questa necessità di unire varie tematiche con la centralità del tema della natura. Dall'altra parte il Doganiere è stato durante tutta la sua vita visto proprio un po' come un pittore di serie B, se non di serie C, come uno non capace di dipingere sostanzialmente, perché aveva scelto un tratto molto naif, molto semplice, e sembrava appunto incapace di dipingere. È un po', richiama secondo me quelle che sono le critiche ai movimenti ambientalisti, ai movimenti contro la crisi climatica, no? Proponete delle cose in chiave un po' semplicistica, non capite tutte le difficoltà del cambiamento, eccetera. In realtà quel cambiamento è assolutamente necessario, non ci sono altre possibilità.
C'è il pianeta B, insomma.
Esatto. E dall'altra parte però c'è comunque una consapevolezza di chi era Rousseau. Rousseau è un uomo che non è mai uscito dalla Francia, che ha dipinto dei paesaggi da altri continenti senza averci mai messo piede, attraverso i racconti che arrivavano in Francia. E quindi i suoi dipinti sono comunque pieni di stereotipi sull'Africa, sulla giungla, eccetera, eccetera. È un po' anche un caveat che il progetto assume, nel senso, se quando si parla di altre culture, di altre popolazioni, di altri paesi, eccetera, bisogna sempre stare attenti appunto a non ricadere nello stereotipo, o comunque a sapere che quello stereotipo è un po' inevitabile, però riuscire a analizzarlo e a cercare di allontanarsene il più possibile.
Allora, ricordiamo, gli argomenti sono ambiente, democrazia, LGBT, pace, satira. È facilmente navigabile il sito, i social sul quale potete trovare terradarcobaleno.com è chiaramente sia il computer, Facebook, le applicazioni Facebook, Instagram e Twitter. I contatti sono info@terradarcobaleno.com. Vediamo un attimo, diciamo che abbiamo ancora poco tempo, però volevo, mi interessava questo discorso della fine degli Amman, erano 72 ancora all'inizio dell'Ottocento, poi c'è questa bellissima countdown che hai fatto sulla pagina dove possiamo leggere il tuo articolo, che arriva velocemente a 5. Che cosa sta succedendo al Cairo?
Succede che la mamma, simbolo appunto di tutta una cultura, la cultura araba, nordafricana, sta ormai perdendo la sua centralità in questa cultura. Sta perdendo la sua centralità per vari fattori, il principale dei quali è molto semplicemente il fatto che le case hanno bagni privati, quindi non c'è più questa necessità del bagno pubblico per l'igiene, per il benessere, eccetera. È il comfort privato che sta distruggendo un luogo di socialità pubblico fondamentale. E ovviamente si rompono tutti quei legami sociali che erano legati alla mamma, perché la mamma aveva una centralità che era persino maggiore di quella della moschea nei quartieri del Cairo e non solo. Dall'altra parte è anche una perdita per la comunità omosessuale, sia maschile che femminile, perché al di là di quelle che possono sembrare delle esagerazioni da appunto fantasie orientaliste, in realtà davvero all'interno degli hammam sia gli uomini che le donne che avevano desiderio di una sessualità con persone dello stesso genere riuscivano a trovare delle possibilità appunto di incontro, di intimità, eccetera. Rimangono dei luoghi ancora frequentati soprattutto da uomini che cercano sesso con altri uomini, ma sono dei luoghi sempre più pericolosi perché comunque la polizia egiziana continua a moltiplicare le incursioni all'interno degli hammam e quindi ci sono stati arresti anche molto mediatizzati. Rimane appunto il luogo di incontro per, diremmo in chiave un po' semplicistica, i gay poveri. Mentre gli uomini che cercano sesso con altri uomini ricchi riescono ad avere altre occasioni legate soprattutto ai luoghi di incontro per turisti, insomma.
Chiudiamo con un omaggio a Ryuki Sakamoto che ci ha lasciato qualche settimana fa. Ho pensato a un album del 1987, l'album è New Geo, un album che aveva fuso musica elettronica, avanguardia e un po' di folk asiatico, soprattutto i gamelan balinesi e la musica giapponese. È un album, diciamo, che presenta delle melodie bizzarre. Viene ricordato soprattutto, oltre che per la collaborazione con ospiti celebri come Bill Laswell, anche per un brano con Iggy Pop che si chiama Risky. Ed è il brano che noi andiamo ad ascoltare appunto come un ricordo al maestro Sakamoto.
Ciao Cesare!
Ciao!
Grazie di tutto, ciao!
Ciao, ciao Cesare! Ciao.